Quindi i frutti dello Spirito Santo, se non produciamo buon frutto, che cosa ci accadrà? Vediamo Matteo 7,19, spero che voi tutti stiate leggendo, possiate leggere. Lo ripeto, io lo leggo per chi eventualmente non riuscisse a leggerlo, Matteo 7,17, dove Gesù dice che ogni albero che non produce buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Quindi comprendiamo che è di vitale importanza produrre buon frutto, ma dobbiamo sapere quali sono questi frutti. E nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 10, c'è questa affermazione estremamente importante, dove dice che da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Naturalmente il diavolo non può avere figli, ma sono figli del diavolo, io lo sono stato quando non ero che vivevo la via di Dio, senza che me ne rendessi conto, la mia mente seguiva tutto ciò che il diavolo mi suggeriva, quindi ero un figlio del diavolo. Tutta l'umanità, tutti gli esseri umani, prima di essere chiamati da Dio, siamo figli del diavolo. Però Dio ci dice, ci dà questo discernimento, che da questo possiamo riconoscere i figli di Dio dai figli del diavolo, che chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello, cioè chi odia oppure chi ha risentimento, chi ha invidia. L'amore per il proprio fratello, ovviamente non dovrebbe comprendere, né invidia né odio, niente di tutto questo. Quindi, da qui noi comprendiamo quanto è importante e di vitale importanza produrre buon frutto, perché altrimenti verremo gettati nel fuoco. Allora, da cosa si distinguono i servitori fedeli di Dio da quelli falsi? Ora, abbiamo sentito nel sermone che noi siamo la Chiesa di Dio, ma vorrei precisare, a scanso di equivoci, penso che Enzo Alfieri lo intendeva già questo. Però a scanso di equivoci, noi non siamo la Chiesa di Dio in quanto organizzazione, noi siamo la Chiesa di Dio in quanto la presenza dello Spirito di Dio in noi. E quindi laddove, ovunque nel mondo, ci sono persone che hanno lo stesso Spirito Santo, la stessa fede, lo stesso Spirito Santo, ripeto, e quindi gli stessi comandamenti, le stesse dottrine, ovunque siano, anche se non fanno parte della nostra comunione fraterna, perché è impossibile esserlo se uno è in Alaska, se uno è al Polo Nord o al Polo Sud, oppure non so, in un altro continente, non ci conosciamo nemmeno, ma questo non vuol dire che non siano parte della Chiesa di Dio. Quindi la Chiesa di Dio come presenza dello Spirito Santo di Dio e non necessariamente come organizzazione. Chiaramente l'organizzazione è necessaria, la comunità, noi siamo tutti in Italia, è necessario che viviamo e che operiamo in modo unito e concertato per non disperdere, ma per unire le forze e realizzare l'opera che con l'aiuto di Dio e con l'aiuto della fede di tanti fratelli e sorelle stiamo riuscendo a fare, grazie a Dio. Quindi da cosa si distinguono i servitori fedeli da quelli falsi? In Matteo 7 Gesù dice dal versetto 16: voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi, e quindi solo il tempo dimostra quali sono i veri e quali sono i falsi. Quelli che perseverano nella via, nella bontà, nell'amore, nella verità, nei comandamenti di Dio. E nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetto 9, nel versetto 11, fino al versetto 11, dice: e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Notate bene che il nostro amore deve abbondare in conoscenza, non dice al contrario. E quindi affinché, per uno scopo, per raggiungere una meta, nel versetto 10, affinché discerniate le cose eccellenti e affinché possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, cioè quando Lui tornerà, affinché possiate essere, nel versetto 11, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Noi non possiamo avere, non possiamo essere ripieni di frutti di giustizia se non per mezzo di Cristo. Questo che deve essere estremamente chiaro e senza dubbi nella nostra vita. Quindi andiamo nella pagina successiva per rispondere a questa domanda. Quali frutti produce lo Spirito di Dio in coloro che l'amano? Perché tutti parliamo di amore, parlano di amore anche nelle estreme parti dell'Oriente, dove la Bibbia nemmeno ce l'hanno. Ma ognuno ha una sua propria concezione di amore. Sappiamo che molti usano o praticano degli amori malati, come quel marito che malmena la moglie e poi gli chiede perdono, oppure quella moglie che ama essere maltrattata dal marito. E questo è più raro, veramente. Però ci sono anche questi casi. Quindi, quali frutti produce lo Spirito di Dio in coloro che l'amano? Ecco, in Galati, questa è una scrittura famosa che molti di voi forse già sapete, nel capitolo 5, dal versetto 22 e 23, sembrano cose semplici, ma ora vedremo, man mano che studieremo, che questi frutti dell'amore di Dio, non dell'amore umano, ma dell'amore di Dio, dice il frutto dello Spirito Santo di Dio è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E contro tali cose non vi è legge. Non sto dicendo che la legge non esiste o che bisogna ignorarla, perché molti la intendono così nel versetto 23. Dice che la legge non può condannare questi frutti dell'amore. Anzi, cioè la legge si trova in armonia con queste, cioè non trova nessun appiglio per accusare o per condannare. Quindi la legge non può essere contro tali cose. Però dobbiamo anche comprendere un altro aspetto a tutto questo, che ogni aspetto del frutto qui elencato, che voi potete leggere, è semplicemente un riflesso del carattere di Dio riprodotto in noi dal suo Spirito nel momento. Dal momento che lo iniziamo a ricevere, sia dall'esterno, quando lo Spirito di Dio, quando Dio attraverso il suo Spirito ci spinge a studiare la sua parola, ma soprattutto quando comincia a dimorare dentro di noi dopo il battesimo, perché Dio adempie la sua promessa, di questo potete starne certi. Quindi, se glielo chiediamo in preghiera, naturalmente. Perché questo è il segreto, questa è la chiave della nostra salvezza. Dice da notare che questi frutti sono elencati in ordine di crescita spirituale. Cioè Dio non è che dice che noi nel momento in cui ci battezziamo abbiamo subito l'autocontrollo e andiamo quindi al retroso, prima il controllo, poi la mansuetudine, poi la fede, poi la. No, prima viene l'amore, non è vero? Difatti noi ci innamoriamo della parola di Dio e quest'amore che abbiamo per la parola di Dio ci produce un'immensa gioia. Sì, è vero che prima viene la tristezza del nostro ravvedimento, ma è una tristezza che ci mena, ci conduce alla salvezza. E sapere questo produce dentro di noi un'immensa gioia. Quindi amore, gioia, ma ci dà anche la pace o il riposo, diciamo, quello che molti dicono, beh, io ho conosciuto Cristo, io ho il riposo, per me il riposo è Cristo. Però, ed è vera, ma è solo mezza verità, è vero che Cristo in noi ci dà il riposo, ma possiamo veramente avere un riposo completo quando vediamo che ancora dentro di noi c'è il peccato, o quando noi vediamo che attorno a noi o nel mondo ci sono così tante ingiustizie e tanta sofferenza, saremmo ipocriti, saremmo come persone che si chiudono in un eremo oppure in un monastero, e ignorano tutti i problemi dell'umanità. Noi non ci possiamo permettere di ignorare i problemi dell'umanità. Noi soffriamo con l'umanità, noi soffriamo con il mondo e preghiamo per il mondo e speriamo che il regno di Dio venga perché il mondo intero, l'umanità intera, sia liberata dalla schiavitù del male, così come Dio sta iniziando a fare con noi. Quindi prima viene amore, gioia, la pace e naturalmente questa serenità, se siamo onesti, non ce l'abbiamo 24 ore su 24 ore. Tante volte ci innervosiamo, oppure, insomma, succedono delle cose. Ecco dove siamo chiamati a utilizzare la pazienza. E assieme alla pazienza viene la gentilezza. Viene la gentilezza, perché quando manca la pazienza, cosa c'è? L'irascibilità. Quando manca la pazienza, c'è la scontrosità. Ci sono brutte parole, bestemmie. Lo possiamo vedere quando eravamo prima di essere ora dove siamo adesso. Quindi possiamo comprendere quanto è importante, e più che importante, di vitale importanza, dico, avere i frutti dello Spirito Santo. Perché assieme alla gentilezza, poi dentro di noi Dio costruisce la virtù, la bontà e la fede. Diventa sempre più stabile una vera fede, non una fede umana, spesso fatta di parole o di buoni propositi, ma privi di impegno e di mantenere la parola data, il patto, di rispettare il patto fatto con Dio. E se noi non rispettiamo il patto con Dio, come possiamo pretendere poi di essere talmente capaci di rispettarlo con gli uomini? E tutto questo ci dà una mitezza. Ho una mansuetudine che il mondo non ce l'ha. Magari sembrano gli esseri umani non chiamati da Dio di avere tutte queste caratteristiche, ma sicuramente vi garantisco che dopo che uno ha tutte queste caratteristiche, tutti questi frutti, tutti non hanno l'autocontrollo e lo si vede che tutti si vendono per il denaro. Perché Babilonia la Grande è fatta di esseri umani che portano avanti questa Babilonia sempre attraverso il commercio, ma non solo di prodotti e di servizi, ma anche il commercio della propria anima, delle anime, perché dietro a tutto questo c'è il diavolo. Quindi adesso andiamo nella prossima schermata per vedere uno ad uno questi frutti dello Spirito Santo. Quanto è importante l'amore che viene dallo Spirito Santo? Prima leggiamo le scritture e man mano le commentiamo. In Giovanni 13, versetto 35, leggiamo che Gesù dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E spesso dietro a questa scrittura viene citato quel comandamento che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Come per dire che questo è l'unico comandamento, e ignorando i dettagli che ci sono all'interno di questo comandamento, perché il comandamento che dice ama il prossimo tuo come te stesso non è altro che il riassunto degli ultimi sei dei 10 comandamenti, che dice onora il padre e la madre, non rubare, non commettere adulterio, non desiderare le cose degli altri, non uccidere, eccetera. Quindi in Romani 5, versetto 5, dice: ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi, una volta che noi veramente abbiamo recepito l'amore di Dio, che non è un amore umano, ma è un amore che sorpassa ogni espressione d'amore umano, perché l'amore umano spesso interessato non è totalmente puro. E quindi l'amore di Dio che ci è stato manifestato per primo viene assieme a tante altre cose che trascina con sé appunto tutti quei frutti dello spirito che abbiamo letto all'inizio. Questo è l'amore di Dio, che è diciamo, un frutto dello spirito, l'amore di Dio, che racchiude tutte le altre caratteristiche in maniera perfetta, non in noi che ancora siamo umani e che questa natura divina deve ancora crescere. Per questo stiamo studiando nella prima lettera di Giovanni, capitolo 8, 4, versetto 8, dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora Dio che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, noi abbiamo un livello di amore. Non è che di fatto una mamma, un papà che generano figli hanno un amore. Hanno quell'istinto, amor proprio, di preservare i propri figli e di cercare di dare il meglio ai propri figli. E quindi, ma questa è una manifestazione d'amore che dura poco o che non è sempre costante e non è totalmente puro. Difatti, noi abbiamo bisogno dell'amore di Dio che può venire solo attraverso il dono dello Spirito Santo di Dio. Stiamo studiando i frutti dello Spirito Santo che proviene da Dio Padre e da Dio Figlio. Nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 13, dal versetto 4, leggiamo che l'amore è paziente, che l'amore è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia. Notate come noi, quando noi sappiamo amare i nostri mariti, non le nostre mogli, i nostri figli, non sempre queste cose noi riusciamo a farle, che l'amore, noi tante volte siamo come delle fontane, dal rubinetto esce acqua pura, ma a volte acqua sporca. Quindi non solo questo nostro amore umano non è paziente, ma non è nemmeno benigno, nel senso che magari manifestiamo amore tante volte per motivi interessati, per adulare, ma non necessariamente siamo sinceri. Quando ci facciamo, senza accorgercene, facciamo prevalere la nostra natura umana. Dice: l'amore non invidia, non si mette in mostra, e spesso non si mette in mostra, ma internet dimostra che è proprio questo, come anche Facebook, per esempio, dimostra che invece tante volte dietro quel metterci in mostra non è vero amore, è un amore umano, dove quasi tutti anelano a una certa, come dire, ad una certa riconoscenza, un riconoscimento, dire: ci sono anch'io, dimmi che mi vuoi, dimmi che io ti piaccio. E l'amore non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, fa trionfare sempre la verità e quindi tollera ogni cosa. Notate bene che Dio, che potrebbe distruggere il mondo, distruggerci tutti noi, lui che fa piovere sui buoni e sui cattivi, lui sta tollerando ogni cosa. Quindi quando lui fa questa descrizione dell'amore, non sta descrivendo qui l'amore umano, sta descrivendo l'amore divino. Perché lui, Dio, tollera ogni cosa, al punto magari di sentirsi bestemmiato e insultato, dov'è Dio? Perché lui non interviene. Lui crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Quindi in 1 Giovanni capitolo 5 versetto 3, questo infatti è l'amore di Dio che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Questa scrittura potremmo invertirla e dire, cioè più che invertirla potremmo dire cambiare. A alcuni non piace l'espressione comandamento, allora diciamo: questo è l'amore di Dio che noi osserviamo ogni sua parola. E lui l'ha detto, ogni sua parola, noi dobbiamo vivere di ogni sua parola che esce dalla sua bocca. E le sue parole non sono gravose, ma sono per la nostra vita. Quindi l'amore è una qualità fondamentale del carattere e della natura stessa di Dio. Parlo dell'amore quale frutto dello Spirito di Dio. Paolo descrive qui i modi in cui l'amore di Dio verso di noi dovrebbe trasformare il nostro carattere. Beh, ma non lo fa tante volte. Qualcuno quando siamo in privato mi dice: ma io non mi vedo cambiato. Sì, ma tu è perché non glielo chiedi. Tu ogni giorno devi chiedere che ti dia una misura di Spirito Santo di più, perché noi siamo come degli orologi con la carica che si scarica ogni giorno. Quindi anche se non cresciamo come noi magari ci aspetteremmo, se noi preghiamo Dio che ci dia una maggiore carica, perlomeno restiamo quello con i buoni propositi che abbiamo avuto. Ma Dio tante volte è più generoso di noi sicuramente, e quindi Lui ci dà quel poco in più di cui noi abbiamo bisogno se glielo chiediamo. Ogni altro aspetto dei frutti dello Spirito è semplicemente l'espressione specifica dell'amore di Dio. Quindi ora ne vediamo ad uno, abbiamo visto l'amore, ma ora vediamo per esempio l'autocontrollo. Parliamo dell'autocontrollo. Quant'è importante l'autocontrollo che viene dallo Spirito Santo? Lo chiedo per esempio a chi magari o a quanti si sono imbattuti nella vita prima di essere chiamati da Dio, si sono imbattuti magari ad essere caduti preda, per esempio, della pornografia, oppure nell'avere desiderato qualcosa che non gli spettava, senza avere autocontrollo, oppure l'irascibilità, o aver fatto, pensato, detto qualcosa che è uscito fuori dal controllo e poi dopo uno ha pensato e detto: ma perché ho detto, perché ho fatto, perché mi sono comportato così? Quindi leggiamo Atti 24, versetto 25 per capire quant'è importante l'autocontrollo che viene dallo Spirito Santo. Notate bene il governatore Felice, nel versetto 25, Paolo parlava a questo governatore Felice di giustizia, di tre cose importanti: di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro. Ora, noi sappiamo che in quel tempo tutti i pezzi grossi o i governanti erano, molti di loro, non tutti, ma molti di loro erano come sono anche oggi, cioè pieni di vizi e di corruzione e di debosciati, soprattutto nel campo sessuale. Quando Paolo gli parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, questo governatore che di nome si chiamava Felice rimase tutto spaventato. Come gli rispose: per il momento vattene, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Cioè si spaventò a morte questo qua. Ecco, ed è una delle ragioni per cui molti preferiscono non sapere, perché in quel modo si illudono di poter eludere il giudizio di Dio. Nella prima Corinzi, capitolo 7, versetto 5, dice: non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Questo in modo specifico Dio l'ha dato ai coniugi, perché tante volte le infedeltà avvengono a motivo di quando a lungo andare fra coniugi si diventa come fratelli e sorelle, nel senso che non c'è più, non si è più fisici, non ci si tocca più, non ci si fanno più carezze, eccetera, eccetera. Quindi, ma la stessa cosa è anche a livello amici. Quando dice non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo limitato, si riferisce che se noi a lungo andare non ci frequentiamo più, non ci riuniamo più in santa adunanza, ci perdiamo l'uno dell'altro di vista e quindi questo rapporto di amore, di fratellanza che Dio sta creando fra di noi verrà ad affievolirsi. Quindi questa scrittura ha un aspetto fisico ma anche un aspetto spirituale. Perché dice, se no, di nuovo dobbiamo tornare a stare insieme, non vediamo l'ora che possiamo tornare, diciamo, anche quelli che in presenza, in persona, a riunirci a Milano, a Catania, anche nella zona del Salernitano, perché abbiamo in programma questo, però nemmeno abbiamo avuto questo programma che subito ci abbiamo avuto questa quarantena che ha bloccato tutto. E quindi è chiaro che viene dal diavolo tutto questo, ma il diavolo non fa nulla che Dio non gli permetta per provare la nostra fede, la pazienza, tutte queste cose che sono il frutto dello Spirito Santo. Quindi dice, poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Allora, 1 Corinzi 6, versetto 18, ci dice fuggite la fornicazione. Fuggire la fornicazione significa in primo luogo non avere rapporti sessuali prima del matrimonio, ma ovviamente la fornicazione fa parte anche di quel peccato che si chiama adulterio. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Quindi comprendiamo questo. Vediamo nella seconda epistola di Pietro, capitolo 2, versetto 19, dove dice, mentre ci sono predicatori, persone molto prominenti che dicono, mentre promettono loro libertà, e normalmente questi predicatori dicono, ma quale sabato, ma quali comandamenti, Gesù è venuto ad abolire i comandamenti, che questa è una delle più grandi falsità che potessero dire, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. In realtà avviene proprio questo. Quindi stiamo attenti a discernere da chi sono, da dove vengono gli spiriti. Ora abbiamo parlato di amore perché questo è il primo frutto che Gesù menziona nella lista dei frutti dello spirito. Però è sufficiente amare soltanto quelli che ci amano? Matteo 5, versetto 43, Gesù dice una cosa molto, ma molto importante. Dice, voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Veramente Gesù non disse mai questo prima del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento Dio non disse mai il odia il tuo nemico. Perché notate bene che all'inizio del versetto 43 Gesù non dice io vi ho detto fin dall'inizio ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. No, ha detto voi avete udito perché i vostri rabbini con la legge rabbinica e il legalismo che hanno costruito dal momento in cui sono tornati dalla schiavitù babilonese dopo i 70 anni di esilio, loro hanno cominciato a creare quello che al tempo di Gesù veniva chiamato, cioè era un sistema di leggi rabbiniche che non erano mai state intese da Dio, ma che erano state costruite magari in buona fede nel tentativo di costringere il popolo a non peccare più, però avevano trasformato la via di Dio quasi in una prigione, che poi si trasformava anche in una ipocrisia, almeno nei cuori degli scribi e dei farisei, dei loro leader. Gesù dice, voi avete udito che fu detto, non è che ve l'abbia detto io, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, e qui lui non dice una cosa nuova nel Nuovo Testamento, lui si rifà agli insegnamenti spirituali e morali dell'Antico Testamento. Io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Io vi confesso che per tanti anni questa scrittura io la combattevo dentro di me, non in senso irrispettoso verso Dio, ma chiedevo a Dio, ma c'è qualcosa che non mi convince. Signore, come puoi tu chiedere a me di amare i nostri nemici quando tu non ami il diavolo? Mi facevo io nei primi anni questa domanda. Come mai tu allora non adotti lo stesso atteggiamento nei confronti degli angeli ribelli che sono diventati Satana? È chiaro che c'è una grande differenza. Nel tempo ho dovuto capire una cosa. Ho dovuto capire che queste parole di Gesù non si riferiscono a quei nemici nostri che sanno e che deliberatamente hanno deciso di combattere la via di Dio. Non quelli che hanno conosciuto la verità e che poi deliberatamente, consapevolmente l'hanno rigettata. Non si riferisce a questi nemici. Si riferisce a ben altri nemici, a quelli che senza rendersi conto di essere nemici, ci ostacolano nella nostra via e sono tante volte i nostri stessi parenti, le nostre persone a noi più care, sono quelli del mondo che ancora non sono stati chiamati, che i cattolici, i testimoni di Geova, evangelici, cose che insegnano che il sabato, per esempio, non è il giorno del Signore. Sono nemici perché predicano l'opposto di quello che noi predichiamo. Però noi dobbiamo amarli, non dobbiamo considerarli nemici o non dobbiamo odiarli, non dobbiamo essere al loro livello che loro credono che se uno non fa parte di loro sono perduti, noi saremmo perduti. Loro, lasciamolo a loro questa loro, diciamo, forma mentis che il diavolo ha creato in loro. Ma prima o dopo tutti quelli che sono sinceri nell'errore, ma sinceri, se sono sinceri e anelano a scoprire la verità, sarà Dio ad aprire loro la mente. Ecco perché noi dobbiamo amarli, questi nostri nemici. Tante volte può essere un nostro nemico, perfino un figlio, può essere una moglie, un marito che si può comportare da nemico. Dobbiamo odiarli? No, Gesù ci dice amiamoli. E poi come la mettiamo in relazione con l'altra scrittura dove Gesù sempre dice chi ama i propri cari più di me non è degno di me. Cioè dobbiamo sempre comprendere cosa significa questa scrittura. Significa che noi dobbiamo fare distinzione fra chi è nemico consapevolmente perché è diventato apostolo di Satana, perché dopo aver adorato, dopo aver conosciuto la verità, magari avendola vissuta per un po' di tempo, magari non necessariamente avendo frequentato la Chiesa, ma semplicemente avendola capita, interiorizzata, e poi per amore o del sesso o di altri capricci o di altre cose, la vita di Dio gli sta troppo stretta e abbandona. Allora, in questi casi, allora sì che quelli sono nemici che noi non dovremmo nemmeno frequentare. E l'Apostolo Paolo lo dice, le cattive compagnie corrompono. Quindi, però, quando ci sono nemici che non sono consapevoli di esserlo, perché ingannati dal diavolo, allora noi dobbiamo fare di tutto per essere tolleranti. Quindi, questo è estremamente importante e vorrei, difatti, quindi ripeto, non significa amare anche il male o accettare di convivere con il male, spiegando che dovremmo amare non solo i nostri amici e la nostra famiglia, ma anche quelli che non ci amano. Gesù cosa fa? Sottolinea ancora il nostro bisogno dell'aiuto dello Spirito di Dio, perché da soli noi queste parole di Gesù di amare i nostri nemici ci viene molto difficile. Tendiamo per natura a provare antipatia per chi prova antipatia nei nostri confronti oppure per chi dissente dalla nostra fede. Ma tale approccio ricambia semplicemente il male con il male e arriveremmo ad essere come tutti gli altri che diremmo o sei con noi o sei contro di noi, oppure se non sei con noi non sarai salvato e questa sarebbe una grande bugia. Invece non dovremmo lasciarci vincere dal male, ma dobbiamo vincere il male con il bene, come dice Paolo in una parte della Bibbia. Quindi sto per concludere questa prima parte di studio biblico perché abbiamo tanti altri frutti dello Spirito da analizzare e da vedere insieme, li vedremo sicuramente il prossimo sabato, ma adesso vorrei concludere dicendo che le Scritture insegnano che l'amore è un debito che dovremmo sempre pagare, cioè non è qualcosa che noi possiamo pareggiare il conto. Oppure per dire, beh, io il mio amore te l'ho dimostrato, non ti devo più nulla, non ti devo più nulla. Noi siamo sempre debitori gli uni gli altri dell'amore. Quindi quando per esempio entra una nuova persona nella chiesa e si mette a dire, ma io mi aspettavo che ci fosse più amore, è la cosa più naturale da questa, cioè è la cosa più naturale, è chiaro che quella persona non ha ricevuto abbastanza amore perché nessuno di noi può mai darlo in maniera completa come lo dà Dio. La Chiesa non è il regno di Dio, la Chiesa è il regno di Dio allo stato embrionale, è come la Madre Chiesa dove tutti noi siamo dentro il grembo di questa Chiesa, ma non siamo ancora nati e quindi non siamo ancora nel regno di Dio e quindi stiamo imparando tutti. Quindi è normale dire che nella Chiesa non c'è amore perfetto, perché siamo tutti esseri umani ancora imperfetti e quindi chi si aspetta un amore perfetto non ha capito ancora tutto quello che stiamo dicendo. Siamo tutti in una fase di crescita. Quindi dice difatti in una scrittura, se ricordo bene, in Romani capitolo 13, se ricordo bene, dice che non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di amore, di un amore vicendevole. Cioè, noi mai dobbiamo dire, beh, io ci ho dato tanto amore a quella persona che non ho più debito con quella persona. Significa che noi non diamo mai, non daremo mai in questa vita abbastanza amore da rendere quella persona pienamente amata, da farla sentire pienamente amata. Io lo vedo in due coniugi. Se due coniugi veramente si amano, fateci caso, nessuno di voi due coniugi vi sentite mai amati in modo perfetto, in modo completo. Così è anche nella Chiesa, perché chi ama il suo simile sinceramente, anche se in maniera ancora incompleta o parziale, ha adempiuto la legge e la legge non ha nulla, non può essere usata per accusare l'amore. Infatti il precetto che dice non commettere adulterio, oppure non uccidere, oppure non rubare, non desiderare le cose degli altri, si riassume in queste parole, appunto, come ho detto, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi l'amore è lo scopo di tutti i comandamenti di Dio e dovrei dire che anche lo scopo di questi studi biblici, come anche la Santa Adunanza, è lo scopo fondamentale, è l'amore di Dio, quello di far vivere dentro di noi e quello una volta che entriamo alla risurrezione nel regno di Dio, è come se noi entreremo nell'amore di Dio, perché Dio è amore oltre che essere Dio spirito.